Ed eccoci in linea come tutti o quasi tutti i venerdì dalle 15 alle 16 su Radio Blackout. Questa è Arraga, trasmissione contro detenzione amministrativa, frontiere e razzismo di Stato in tutte le sue diramazioni. Per scriverci, farci sapere le vostre opinioni o i vostri consigli, potete contattarci su Signal, Telegram, SMS o WhatsApp al 346-667-3263 oppure chiamarci allo 011-249-5669, pur sapendo che questa sarà una puntata fitta con una diretta telefonica, quindi molto probabilmente troverete occupato.
Allo monsieur le constateur, wakaudouha kaudouha. Allo monsieur le constateur, wakaudouha kaudouha. Wakaudouha kaudouha. Wakaudouha kaudouha. Ben jizidi blok, jibdoulum da.
E prima di tutto vogliamo ricordare l'appuntamento di questa domenica sotto al carcere delle Vallette alle ore 16, presidio in solidarietà con tutti gli arrestati compagni e compagni anarchici presi in un'operazione diretta dalla Procura di Roma martedì all'alba. 7 di loro si trovano in questo momento in varie carceri e 2 ai domiciliari. Anche da Arraga parte la nostra più totale solidarietà e in particolare ricordiamo il presidio al carcere delle Vallette in solidarietà a Bibi, che si trova lì in isolamento, compagno anarchico. Per quanto riguarda invece il tema della puntata di oggi, che come vi anticipavo avrà un interlocutore telefonico che ci aiuterà ad entrare un po' più nel vivo dei tecnicismi di questa dell'argomento di questa puntata, che di fatto è l'entrata in vigore del nuovo patto europeo di migrazione e asilo, sul quale non entriamo nei dati più generici perché altre puntate di altre radio e anche di questa l'hanno già fatto. In particolare rimandiamo a una puntata del 18 ottobre di Radio Onda Rossa e a una puntata fatta da Arraga in collaborazione con Bello come una prigione che brucia di Radio Blackout, che trovate tra i podcast di Radio Blackout dal titolo Su patto UE migrazione e asilo 2026. طولي واعر بونبون تايا غداوي وفي زف زف قبل تيري تيري غنوي غنصوت فيك خرج للزنقة نشوفو شكون اللي حاكم خويا دماغي بلاي. Quello su cui invece oggi mi interessa entrare in particolare è come il patto europeo faciliterà tra le altre cose e amplierà la capacità e la volontà di controllo da parte dell'Europa sugli ingressi in area Schengen e soprattutto lo screening alle frontiere, sia le cosiddette frontiere via mare che quelle via terra. Così, diciamo, la cosiddetta Fortezza Europa si doterà di strumenti di controllo automatizzati, spesso supportati dall'intelligenza artificiale, per riuscire a bloccare e rimpatriare immediatamente, deportare immediatamente o detenere immediatamente le persone in viaggio. In questa puntata infatti vorremmo soffermarci un po' di più sui tecnicismi, cioè su come la tecnologia, quello che viene insomma da alcuni chiamato il soluzionismo, entra all'interno della gestione dei flussi migratori e come in qualche modo esista una incapacità anche da parte della cosiddetta società civile di immaginare una Europa che non abbia, che non sia una vera e propria fortezza e che non usi la tecnologia a livelli sempre più avanzati per come dire, difendere i suoi stessi muri. Qualcuno l'ha chiamato il realismo soluzionismo, ma non entreremo troppo all'interno delle definizioni accademiche per cercare invece di sbrogliare la matassa di quelli che sono l'utilizzo vero e proprio della tecnologia e dell'intelligenza artificiale per bloccare l'ingresso delle persone all'interno delle frontiere europee e per appunto deportarle o detenerle immediatamente. In più il collegamento che vorremmo fare, che comunque è anche un po' alla base di varie altre puntate di Arraga, è quello che diciamo lega l'utilizzo di certe tecnologie da parte dell'Europa nel controllo dei flussi migratori, nella facilitazione della schedatura delle persone non europee all'ingresso della cosiddetta Fortezza Europa e la loro detenzione ed espulsione, con quelle che sono le tecnologie prodotte e pensate in Israele, prodotte, pensate e poi testate sui palestinesi e da lì vendute all'Europa per il controllo dei flussi migratori e il controllo sulle frontiere. Quindi diciamo questi step che varie volte abbiamo ripetuto a questi microfoni, sui quali non rientrerò troppo all'interno, ma che chiaramente ristabiliscono sempre più fortemente il legame servilistico tra l'Europa e Israele. Da un lato Israele sulla pelle dei palestinesi attraverso le proprie pratiche genocidarie e sperimenta delle tecnologie che poi perfeziona proprio su queste sulla pelle dei palestinesi e le vende per il cosiddetto controllo dei flussi migratori in Europa, di fatto diventando un partner fondamentale per l'Europa, che poi infatti con pratiche assolutamente serviliste si rende a disposizione per qualunque tipo supporto a Israele stesso, come è stato detto a questi microfoni da varie trasmissioni, per cui non entrerò nel merito. A questa puntata cercheremo di entrare un po' più nel pratico di che cosa vogliono dire queste frasi, quindi che cosa sta succedendo da un punto di vista tecnico dopo che il patto è passato e quindi come si stanno utilizzando queste tecnologie, sentendo a questi microfoni un collaboratore di State Watch che più volte è stato sentito ai microfoni di Radio Blackout e con il quale ci mettiamo subito in collegamento.
Putain, quelle triste époque! Putain, quelle triste époque! Putain, quelle triste époque! Et oui, mesdames et messieurs, j'ai des questions dans le coin de ma tête et non, je peux pas fermer les yeux. Putain, quelle triste époque! Et oui, mesdames et messieurs, j'ai des questions dans le coin de ma tête et non, je peux pas fermer les yeux.
Est-ce qu'on est mauvais, c'est le bonheur des autres nous rend triste? Est-ce qu'un jour tout le monde fera sa propre musique? Est-ce que le monde évolue ou devient-il juste mauvais? Maintenant, on dit que pour réussir, faut pas avoir de regrets. Est-ce qu'ils ont compris qui j'étais ou je dois encore le répéter? Dodo, c'est toujours la même, tout ce que tu veux, je vais pas changer. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde quand on est tous différents? Est-ce qu'on est vraiment sûr tous d'être un jour parents? Est-ce que la mort peut se prévoir quand elle n'est pas intentionnelle? Je pose quand même la question, même si elle n'est pas rationnelle. Est-ce qu'avoir une routine fera de nous des gens domestiqués? Jusqu'à quel âge, dis-moi, a-t-on droit de rêver? A-t-on besoin seulement de nous pour pouvoir réussir? Est-ce qu'il faut des sous pour pouvoir dire j'ai réussi? Est-ce qu'on est prétentieux si on se trouve beau? Est-ce qu'on est vicieux quand on sait bien reconnaître un autre? Est-ce qu'on est vraiment généreux ou achète-t-on pour qu'on nous aime? Est-ce qu'on peut vraiment être soi-même devant les gens qui nous aiment? Ou faut-il faire attention de peur qu'au final ils nous aiment plus? Est-ce qu'on sera vaincu? Est-ce qu'on sera perdu? Est-ce qu'on sait à quelle limite on se reconnaît plus? À quel moment sait-on quand on ne s'aime plus? Est-ce qu'on s'en rappellera? Ça je sais même plus. Est-ce qu'il faut des sous? Il en faut toujours plus. Est-ce qu'ils sont heureux les gens qui font du mal? Dis-moi, est-ce que c'est mal de pas être normal?
Est-ce qu'on se reconnaît quand on fait trop de chirurgie? Est-ce qu'on a le droit de se plaindre face à la peine des autres pays? Ma génération, elle est dorée, elle est plutôt colorée. Demande à mes potes LGBT. Et dis-moi si un jour on respectera les étrangers. Est-ce que vous arrêterez de les lancer, de les utiliser pour faire construire des ponts et dire qu'après ils dérangent? Est-ce que la prof a le droit de me juger comme quelqu'un d'étrange? Est-ce qu'elle ne m'aime vraiment pas ou suis-je un peu trop rangé? Est-ce que j'ai le droit après ça de ne pas me mélanger? Est-ce qu'on a le droit tous à l'avenir ou faut appeler pour réserver? Est-ce qu'il veut mieux tous dire ou faire en sorte de se préserver? Est-ce que c'est positif de vouloir essayer quand on sait que l'échec est peut-être la seule chose à gagner? Est-ce qu'ils sont humains, les gens qui aiment pas leur famille? Peut-on se faire un avis sans connaître les détails de leur vie? Est-ce que ça fait de nous des opportunistes d'en partir pour des gens qu'on connaît? Vite fait, vite fait. Est-ce que ça marche pour toi si t'arrives à te faire discret? Vous sentez-vous comme des pères quand vous abusez de vos filles? Est-ce qu'on se sent comme une merde quand on aborde la vie? Est-ce qu'on est vraiment sûr d'être tous un jour à l'abri? Va-t-on se refaire à la guerre avant que je sois parti? Est-ce que le Covid est naturel? Sommes-nous un peu meurtris? Est-ce qu'on se préfère au naturel? Gardons un peu de magie. Est-ce qu'on est jugé sur notre culture, noté sur le vécu? Est-ce que je peux croire ce qu'on me dit si je n'ai rien vu? Est-ce que je peux croire ce qu'on me dit si je n'ai rien vu? Rien entendu. Putain quelle époque triste, oui mesdames et messieurs, j'ai des questions normales. Devant les gens qui nous aiment, ou faut-il faire attention, de peur qu'au final ils nous aiment plus? Est-ce qu'on sera vaincu? Est-ce qu'on sera perdu? Est-ce qu'on sait à quelle limite on se reconnaît plus? À quel moment sait-on quand on ne s'aime plus? Est-ce qu'on s'en rappellera? Ça je sais même plus. Est-ce qu'il faut des sous? Il en faut toujours plus. Est-ce qu'ils sont heureux les gens qui font du mal? Dis-moi est-ce que c'est mal de pas être...
Tu sentis?
Si. Ci sono.
Ok, grazie mille, benvenuto ad Arraga, benvenuto a questi microfoni e abbiamo fatto un piccolissima introduzione appunto sull'ingresso del patto europeo su migrazione e asilo che è stato più volte rilanciato da questa radio, quindi non entrerei troppo nel dettaglio, però con te volevamo appunto entrare invece su alcuni dettagli un po' più tecnici che ci aiutano anche a capire le partnership con Israele e quindi a iniziare a fare un po' più di analisi critica da quel punto di vista. E se ti va inizierei a chiederti un po' rispetto a questo nuovo patto anche a darci una mano a sbrogliare la matassa partendo dal regolamento sugli screening che in realtà è già partito nel maggio 2024 e appunto su questo se ci vuoi un po' delineare di che cosa si tratta, qual è la situazione attuale e come esso apra di fatto al mercato possibile del controllo sui dispositivi mobili, in particolare sui telefoni.
Sì, certo.
Ecco, e poi quali siano, scusami, l'ultimo piccolo pezzo, le aziende che operano all'interno di questo campo, cioè quello proprio dello sblocco dell'analisi dei telefoni e soprattutto quelle, se c'è appunto una presenza da parte di quelle a base israeliana.
Sì, certo, diciamo che in generale il patto europeo sulle migrazioni di cui appunto si è per fortuna abbastanza parlato e purtroppo dovremo continuare a parlarne nei prossimi mesi e anni, introduce una serie di misure che vanno a creare spazi per i mercati, quindi per una forma di contrattazione privata nel appaltare parti della gestione di questo sistema che sì, già esiste, che viene rafforzato di controllo delle frontiere delle persone a società esterne del comparto della difesa e della sorveglianza, insomma spesso sono società che si occupano di entrambi gli aspetti e quindi lavorano sia con in ambito insomma della cosiddetta sicurezza interna che nell'ambito del militare. E in particolare le aree di mercato che sono più promettenti per questi grossi gruppi, spesso sono grosse società, però ci sono anche start-up di cui parleremo tra poco, in particolare israeliane che insomma si affacciano anche, si sono affacciate più recentemente sul mercato. Ecco, le aree più interessanti per questi attori che fanno un marketing aggressivo verso gli stati e un lobbying anche molto forte verso la Commissione europea soprattutto, sono quelle dei sistemi biometrici, quindi ci sono nuove norme per cui bisognerà sviluppare ancora di più le banche dati con la raccolta di dati biometrici e quelli che un altro aspetto, quello che riguarda le tutte le tecnologie di controllo e di sorveglianza di strutture e persone, per esempio di strutture detentive, quindi videosorveglianza e altri sistemi diciamo di identificazione, di controllo di chi sarà condotto e dovrà passare da queste procedure di frontiera che il patto introduce, che possono durare fino a 10 giorni in totale e si realizzeranno dentro questi, all'interno di spazi specifici che saranno sono nuovi spazi, centri di detenzione, spazi di detenzione, privazione della libertà lungo le frontiere, tendenzialmente sia esterne che spesso anche interne, la cui mappa ancora non abbiamo chiaro nemmeno per l'Italia, e quindi c'è questo ambito diciamo della sorveglianza di queste strutture che non è solo fisica, mura, fili spinati, ma è tutto quello che riguarda sempre più una sorveglianza molto intrusiva nella vita delle persone che ci transiteranno anche per breve tempo, e le tecnologie predittive, quindi tutti quei sistemi di analisi dati, di macrodati, per esempio dei social media che usano dati personali e diciamo la cosiddetta analisi del rischio per identificare trend, possibili zone di arrivo, di afflusso maggiore o raccogliere dati su persone in transito specifiche, su reti, mappare quindi con grandi sistemi, forse una delle aziende più famose al mondo che fa anche questo è Palantir, ma ce ne sono tante altre, insomma, diciamo usano i dati aperti disponibili su tutti noi online in grandissima parte, aggregandoli e creando delle mappe di spostamenti, insomma spesso molto dettagliate su ogni persona. E per quanto riguarda poi un aspetto specifico che accennavi, che introduce questo regolamento sullo screening, sulle procedure quindi di controllo alle frontiere di chi entrerà nello spazio Schengen, c'è anche la possibilità che viene introdotta quindi a livello dei paesi europei e dei paesi affiliati parte dello spazio Schengen, come la Svizzera per esempio, la Norvegia e l'Islanda, confiscare i telefoni delle persone in transito, in ingresso considerato irregolare, non autorizzato, quindi senza un visto, nonostante ci sia magari la persona intenda presentare lo manifesti una domanda di asilo, però prevale la condizione di irregolarità, diciamo, che, su cui si basa poi questo screening. E per una volta che i telefoni sono confiscati, le ipotesi sono due, di fatto. Una è di chiedere in modo consensuale alla persona di sbloccare il telefono per poter accedere, e l'altra ipotesi è invece di usare delle tecnologie che possano, in assenza di un codice di sblocco, accedere al telefono. Ci sono società come la israeliana Cellebrite, Magnet Forensic, che è una società canadese che fa questi sistemi, c'è una società svedese anche, e diciamo è un mercato fatto in cui ci sono pochi attori, e forse Cellebrite è quello dominante in qualche modo, non è l'unico, però si è affermato ed è già posizionato molto bene per ottenere potenzialmente nuovi contratti con le forze di, diciamo, gli apparati di controllo di frontiera, quindi la polizia di frontiera, che sia in Italia che sia in molti altri paesi. E finora erano pochi paesi europei ad avere una base legale per la confisca dei telefoni in queste procedure, perché di fatto formalmente servirebbe un mandato di un giudice, e invece il patto, tra le varie cose che introduce, c'è anche questa possibilità, quindi di offrire una base legale a questa confisca, che crea un ulteriore regime di eccezione, perché mentre per un cittadino europeo comunque serve il mandato di un giudice, poi sappiamo che oggi insomma le leggi d'eccezione non sono l'eccezione, quindi in nome della sicurezza nazionale le pratiche vanno ben oltre quelle che insomma le norme del cosiddetto Stato di diritto, però alle frontiere si crea un ulteriore regime d'eccezione verso le persone migranti, in cui, verso cui non è più valido insomma questo obbligo di autorizzare una perquisizione digitale. Quindi questo è uno dei grandi mercati che si apriranno, non è assolutamente l'unico, diciamo che c'è, si è costruita la fortezza digitale Europa negli ultimi 10 anni, soprattutto si è rafforzata dalla cosiddetta crisi delle migrazioni, come era stata chiamata anche da molti giornali, non solo nel 2015, i fondi pubblici per tutto questo comparto sono aumentati, l'industria della difesa e della sicurezza ne ha beneficiato con contratti da miliardi di euro, e queste nuove misure, il patto europeo per l'immigrazione e poi la direttiva sui rimpatri cosiddetta, che è stata votata ieri, quindi il 18 giugno, dal Parlamento europeo, e quindi a brevissimo entrerà in vigore, introducono tutto, diciamo, aumentano e offrono spazi ancora più grandi per l'industria della sicurezza nell'inserirsi e nel approfittare, guadagnare dall'ossessione securitaria del controllo delle frontiere.
Sì, grazie mille. Vabbè, ricordiamo che anche qualcuno, cioè non mi ricordo, credo sia il decreto flussi, comunque uno dei vari decreti e disegni di legge che sono caduti a pioggia l'anno scorso per quanto riguarda appunto la cosiddetta gestione dei flussi migratori, consentiva alle forze dell'ordine di prendere e aprire il telefono di una persona di cui non sapessero la nazionalità per come dire, ricavarne il documento eventuale per la deportazione. E già qua in Italia, quindi adesso in qualche modo questa cosa si cioè era come dire un'anticipazione di quelle che sarebbero arrivate come leggi stabilite dal patto europeo su migrazione e asilo, e appunto poi invece Selbride ricordo che c'è stata una puntata almeno un anno fa a questi microfoni, in particolare la trasmissione Bello come una prigione che brucia, che entra un po' nello specifico di come funziona Selbride e di come funzioni anche in quanto a dati diciamo tecnici, cioè come riesca a sbloccare effettivamente i telefoni facendo sempre base a Tel Aviv in seguito a appunto la presa di coscienza di alcuni dell'utilizzo di questo software per sbloccare dei telefoni di compagni a cui erano stati sequestrati. Quindi appunto per ritornare all'interno di dati un po' più tecnici, rimando a quella puntata lì. Proprio invece a proposito di quello che sta sempre più velocemente cambiando a livello europeo, si parla moltissimo di Eurodac, che esiste da moltissimo tempo, però è più o meno usato, più o meno ancora le persone vengono sicuramente catalogate, schematizzate all'interno di dati soprattutto che hanno a che fare con gli ingressi all'interno dei paesi, ma anche a che fare con problemi con le varie giustizie dei singoli paesi europei, però credo che adesso, a partire da queste ultime svolte legislative, sarà sempre più applicato. Se ci puoi un po' spiegare, se hai contezza di come questi database di fatto diventeranno interoperabili attraverso le varie nazioni, cioè in particolare attraverso le forze dell'ordine delle varie nazioni, come queste si baseranno sul supporto di anche ancora una volta agenzie private.
Sì, certo, e sicuramente appunto uno degli aspetti di cui accennavo prima è la crescita delle banche dati, delle database biometrici, della raccolta di dati biometrici di persone migranti lungo le frontiere esterne o interne dell'Unione Europea, e una delle novità introdotte dal patto è questo nuovo database Eurodac. Eurodac sostanzialmente nasce accompagna diciamo il regolamento di Dublino, quindi nasce come raccolta di impronte digitali e il cui obiettivo era in origine questo, o è stato finora questo, di identificare tramite l'impronta digitale il paese in cui una persona che si presentava a fare richiesta d'asilo era transitato, se fosse transitata la persona da un altro paese europeo. In qual caso, secondo il regolamento di Dublino, c'era un obbligo di fatto di rimandare la persona, trasferirla verso il primo paese di ingresso nell'Unione Europea. Questo era il meccanismo di redistribuzione. Oggi tutto questo viene rafforzato, in qualche modo il regolamento di Dublino è superato, tra virgolette, dal patto, nel senso che si introduce un sistema di quote e di compensi economici che nella visione della Commissione Europea che ha elaborato questo patto dovrebbe in qualche modo garantire un effetto simile, per quanto l'effetto del regolamento di Dublino sia stato ampiamente criticato nel corso degli ultimi decenni, ovvero ridistribuire le persone in modo equo, qualsiasi cosa questo voglia dire. Cosa cambia essenzialmente in Eurodac? È la quantità di informazioni raccolte, non più solo quindi le impronte digitali, ma una vera e propria profilazione, per cui ogni persona che sarà registrata in Eurodac, che comunque rimane legato alle richieste d'asilo, avrà una sua scheda personale con accanto alle impronte l'immagine facciale, altri dati biografici, fotografie dei documenti eventuali che la persona ha scansionati e con la possibilità di arricchire ulteriormente con altri dati biometrici della persona. E quindi il database si espanderà molto, il che significa chiaramente anche dei costi maggiori associati, e dicono, la Commissione Europea dice che è già pronto, di fatto è già stato allestito questo nuovo database Eurodac. Dietro a Eurodac, come agli altri database europei dell'Unione Europea che sono esclusivamente per persone migranti, questa sorta di apartheid digitale che l'Unione Europea ha creato negli ultimi perlomeno 15 anni in questo caso delle banche dati, dietro appunto a Eurodac e agli altri sei database in cui ci sono solo dati, di fatto quasi solo dati di persone migranti non europee, c'è un'agenzia dell'Unione Europea che si chiama EU-LISA, che è l'agenzia che gestisce appunto le grandi piattaforme di dati europee. E EU-LISA ospita in qualche modo, gestisce proprio l'infrastruttura tecnica, i server, i centri direzionali, e anche gestisce i contratti con enti privati, perché non ha una capacità propria di sviluppo di queste tecnologie, non ha un centro di ricerca, anche se ha un settore di ricerca e sviluppo, ma di fatto è molto limitato rispetto alla dimensione di questi archivi digitali, che sono enormi, contengono miliardi di dati personali già accumulati nel corso degli anni e continuamente alimentati ad ogni attraversamento delle frontiere. E quindi per costruire queste banche dati EU-LISA si è rivolta, ha fatto dei grossi contratti con delle società private, ed è qui è abbastanza interessante, possiamo accennare soprattutto a un contratto che è questo maxi contratto, credo se non sbaglio il più grande a livello delle agenzie dell'Unione Europea, ma uno dei contratti più grossi a livello europeo in questo settore, di 442 milioni di euro, firmato nel 2020, avviato nel 2021, per favorire questo progetto di cui parlavi, di interoperabilità. Interoperabilità sostanzialmente cosa significa? EU-LISA ha già questi sette database e nel 2018 l'Unione Europea ha deciso che per avere una informazione completa su ogni persona migrante che si trovava di fronte a un'autorità di frontiera, ma non solo, bisognava collegare queste banche dati che hanno al proprio interno dati diversi, il rilascio dei visti, le domande d'asilo, gli attraversamenti della frontiera, la fedina penale, diciamo, quindi reati registrati e trasmessi dalle polizie, dalle autorità nazionali, dati sul terrorismo, dati biometrici molto anche avanzati, per esempio DNA ed altro, e tutto questo doveva essere interconnesso in questo enorme sistema in cui di fatto la gente di fronte alla frontiera, semplicemente con una acquisendo le informazioni che ha, che possono essere impronte, l'immagine del volto, piuttosto che un documento, quello che la persona dà o viene costretta a dare, dovrebbe avere accesso a un quadro complessivo di questa persona, se già è apparsa in queste banche dati. È un progetto enorme che è costato già centinaia di milioni di euro. Questo contratto è il più grosso e è interessante vedere come dietro questo contratto, appunto gestito da Eulisa, ci sono sostanzialmente due società, una francese, Soprasteria, un gruppo molto grosso dell'IT, dell'informatica, una multinazionale, e un'altra, una multinazionale giapponese che si chiama NTT Data. E quindi possiamo dire, per esempio, in questo caso abbiamo parlato di legami con il comparto tecnologico israeliano, non sembrano a prima vista emergere, poi in realtà, andando a vedere quali sono alcune delle tecnologie che usano queste grosse società, Soprasteria, Entity Data, spesso sono componenti israeliane. Quindi di fatto formalmente c'è una società, nel caso Soprasteria è una società europea, che potrebbe garantire quello che adesso è un po' un'ossessione, diciamo, a Bruxelles, cioè la sovranità digitale. In qualche modo si dice, c'è molto questo discorso negli ultimi mesi rispetto all'uso di tecnologie soprattutto statunitensi e ai problemi che questo può rappresentare nel nuovo scenario geopolitico, però di fatto anche dietro tecnologie che sembrano europee, per quanto problematiche e molto criticabili, spesso ci sono comunque, poi si basano su sistemi e componenti che sono progettate e prodotte in Israele e negli Stati Uniti molto spesso. E appunto Soprasteria, per esempio, è una delle cose interessanti che ha fatto, possiamo parlarne a lungo, ha vinto questo maxi contratto della polizia belga per creare il sistema digitale di sorveglianza della polizia in Belgio, e appoggiandosi, diciamo, ha portato nel contratto da 300 milioni di euro due società israeliane del comparto della sorveglianza, della videosorveglianza, soprattutto dell'analisi dati, molto problematiche sotto il profilo della loro vicinanza al sistema militare israeliano e del loro ruolo nei territori occupati. E quindi in qualche modo emerge spesso dietro poi tutti questi sistemi tecnologici ci sono dei modelli di capitalismo tecnologico aggressivo che fanno riferimento anche spesso inevitabilmente, visto come è strutturato il mercato, a attori statunitensi e israeliani. Chiaramente in Europa si usano meno strumentazioni russe e cinesi, per esempio, per motivi sostanzialmente geopolitici, e quindi sì, questo, diciamo, è uno degli aspetti, uno degli ambiti in cui emerge questa dipendenza poi di tutto questo grande meccanismo, questa macchina di deportazione e controllo da tecnologie fabbricate in Israele o fabbricate negli Stati Uniti. E abbiamo visto come sembra sempre di più emergere come il modello per l'Unione Europea sia l'AIS negli Stati Uniti, con il suo diciamo apparato tecnologico mastodontico che costa miliardi di dollari all'anno.
Sì, insomma, con un po' quello che ci stai delineando, diciamo che la tecnologia nel senso stretto della tecnologia come unica via del controllo totale, ecco, si sta sempre di più sviluppando, in cui diciamo l'apertura dei telefoni fa parte di uno dei tanti modi in cui si profilano le persone. Volevo, riguardo di quello che dicevamo prima, ricordare la vicenda agghiacciante di Ahmed Salem, che è stato di fatto detenuto e processato per 2,75 perché gli hanno preso in mano il telefono mentre stava andando appunto fare una richiesta asilo, e quindi questo tipo di, cioè, partendo da una profiliazione di una persona su pure basi razziste, poi si usano una serie di strumenti tecnologici volti al controllo, alla detenzione e all'espulsione nel minor tempo possibile e in sincronia nel frattempo, diciamo, oliando bene i sistemi di aziende economiche israeliane, anche se non solo ovviamente. Rispetto a quello che ci dicevi su Eulisa, che appunto hai ben specificato il suo ruolo a livello europeo, ma anche come si interfaccia poi con altre aziende private, ti volevo chiedere se anche rispetto ad Europol e a Frontex se anche questi due attori secondo te punteranno a riformarsi in relazione appunto a questi cambi europei di legislatura, ma anche qual è la loro possibile presente e futura relazione con le aziende, con le società di sorveglianza israeliane?
Sì, sicuramente è un momento molto interessante per osservare Europol e Frontex, tra virgolette interessante, nel senso che accanto abbiamo già delineato come è entrato in vigore il patto per le migrazioni 12 giugno, il 18 giugno è stato votato al Parlamento europeo questa nuova direttiva sui rimpatri, che introduce tutta una serie anche di misure estremamente diciamo aggressive e molto criticate di detenzione, identificazione e rimpatrio, e in qualche modo all'interno di questo, che poi se vogliamo in ogni paese si accompagna a misure nazionali, spesso in Italia abbiamo i vari decreti di sicurezza per esempio che hanno anche inserito norme sulla questione per esempio dei CPR e così via, all'interno diciamo per aggiungere un tassello a questo panorama, nei prossimi mesi, a partire da fine giugno a settembre, verranno presentati due pacchetti di riforme a livello dell'Unione Europea molto importanti e piuttosto grossi, una riforma di Europol, del mandato di Europol, e una di Frontex. E quella di Europol soprattutto credo sia interessante perché in qualche modo vuole imprimere un cambiamento più grosso all'agenzia, che è questa struttura di coordinamento delle polizie europee, però quello che è diventata Europol è di fatto una grande diciamo piattaforma di intelligence a cui le polizie si rivolgono trasferendo dati per avere delle analisi di fatto basate sempre su sistemi tecnologici, in parte in questo caso prodotti indoor, cioè in casa propria da Europol, magari assemblando vari sistemi, ma in parte appaltati ad attori esterni, a società private. E la riforma di Europol, che sarà presentata appunto a fine giugno, mira a raddoppiare il budget dell'agenzia, quindi una crescita significativa, e ad aumentarne ancora di più le capacità di azione di analisi dati, quindi di infrastruttura tecnologica, in qualche modo a renderla anche più indipendente dalle polizie nazionali per poter avviare delle procedure, cosa che invece è più difficile venga realizzata perché a livello nazionale chiaramente le polizie vogliono mantenere, diciamo, una sovranità sulla loro possibilità di avviare indagini e non cederla. Però quello che è interessante è tutto l'apparato tecnologico. Negli anni sia Frontex che Europol hanno fatto ricorso ampiamente a attori privati per le proprie banche dati per sistemi di sorveglianza che hanno utilizzato. Forse i casi più famosi sono per Europol l'uso per vari anni di Palantir, la società statunitense che oggi da molti mesi è un po' sulle bocche di tutti, e Europol già dal 2014 ha provato a usare Palantir come proprio sistema, poi non ha funzionato la cosa e quindi questo contratto è stato abbandonato ormai da alcuni anni, e poi fa ricorso Europol a diverse altre diciamo servizi e tecnologie di diverse altre società. In qualche modo una cartina di tornasole del rapporto tra Europol ed industria sono questi Industry Days che organizza ogni anno, e altri eventi in cui diciamo Europol chiede all'industria quindi a soggetti del comparto della sicurezza e della sorveglianza di presentare le loro soluzioni tecnologiche su alcuni temi di interesse per Europol. Questo è molto interessante, si va dai droni a sistemi avanzati di biometrici, di intelligenza artificiale per analisi dati, di OSINT, che adesso appunto va molto di moda, open source intelligence, per appunto cercare informazioni su e strutturarle su dati disponibili online, soprattutto sui social media, ma non solo, nel cosiddetto dark web. E dentro questi Industry Days poi hanno fatto capolino chiaramente diverse società israeliane, e lo stesso discorso si può affrontare e vedere per Frontex, che ha una storia anche più lunga e ha un budget molto più alto, almeno 5 volte più alto di quello di Europol, che Europol siamo sui 250 milioni all'anno di euro, e Frontex si va oltre il miliardo di euro. E forse, ecco, se per Europol il caso più noto che è emerso da alcune inchieste giornalistiche è stato quello di Palantir, ma poi si può andare avanti su tante altre tecnologie di sorveglianza, per Frontex è quello dei droni, e in particolare i droni israeliani utilizzati per sorvegliare il Mediterraneo, prodotti i droni Heron dalla Israeli Aerospace Industry, un contratto ormai di diversi anni che è il più grosso contratto firmato da Frontex da quando l'agenzia esiste, cioè più di 25 anni, e di fatto questi droni collaborano con i paesi europei e Frontex nell'identificare persone da respingere verso la Turchia, verso la Libia, verso la Tunisia, e non è comunque l'unico sistema. Un sistema meno noto per esempio è questo di analisi dati basata su dati satellitari e dati di posizione, tracciamento di imbarcazioni in remoto, che si chiama Windward, è una società israeliana che ha anche un contratto più piccolo da diversi anni. Qui si inserisce, dico solo una battuta, che diciamo c'è una nuova fetta di mercato che riguarda la cosiddetta counter drone o counter drone surveillance, diciamo, cioè la difesa dai droni intrusivi. E questo si è aperto un grande mercato negli ultimi anni con la guerra in Ucraina e naturalmente poi con tutto con il genocidio in Palestina, di cui Israele sta approfittando. Dice: noi siamo preparati, abbiamo il know-how tecnico e sappiamo come gestire l'arrivo di droni che vogliono spiare, bombardare o fare altre cose. E quindi adesso la Commissione europea sta ha sviluppato in realtà un po' in modo discreto questa strategia per anche creare dei meccanismi europei per adottare sistemi anti-drone, basati sempre molto spesso su droni che usano l'intelligenza artificiale per individuare e attaccarne altri. E qui Israele anche ha una posizione fortissima nel mercato globale, per cui già sta cercando di muoversi alcune società israeliane per attirare e ottenere contratti, per esempio da Frontex.
Ok, grazie mille di questa spiegazione. Diciamo che l'ultima domanda che viene un po' scontata dal discorso che hai fatto è come l'intelligenza artificiale, quanto l'intelligenza artificiale venga già usata e diciamo, con quale livello di precisione e con che impatto nelle frontiere sia terrestre che marittime, perché appunto quello di cui ci accennavi, anche soprattutto rispetto alle frontiere marittime, ci dà un po' la cifra della possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare analisi screening veloci. E soprattutto rispetto alle richieste di asilo, ma anche rispetto al controllo, no? Alla catalogazione degli esseri umani. E se ci sai già dire, nonostante immagino che le informazioni non siano tantissime, come funziona, e anche lì quali siano un po' le componenti capitalistiche di capitale proprio investito, e da quali aziende, che provengono da quali stati, ecco.
Sì, sicuramente, diciamo, l'intelligenza artificiale è usata, sarà usata sempre di più in modo molto problematico, poco controllato. Diciamo, a livello europeo la normativa che è stata discussa per anni, che è in fase di implementazione, è il cosiddetto AI Act, l'atto, la legge sull'intelligenza artificiale, di cui alcune componenti sono entrate in vigore, altri è una struttura molto complessa che insomma, con tutta una serie di diciamo, valutazioni del rischio in base al tipo di sistema, chi lo usa e il possibile impatto sulle persone. Però quello che è interessante dire è che di fatto uno degli aspetti che è stato diluito di più dall'inizio, da quando è stato presentato questa proposta di legge, alla sua adozione e a tutte le procedure di implementazione, è proprio i meccanismi di controllo e monitoraggio sull'uso da parte delle forze di polizia, soprattutto con la scusa chiaramente della sicurezza nazionale, che chiaramente ai confini si applica ormai in modo regolare, insomma, quindi il rischio terrorismo e tutto. Quindi l'uso di sistemi che basati o che utilizzano l'intelligenza artificiale per esempio analizzare il rischio che una persona possa fare qualcosa, per esempio nelle banche dati ci saranno dei sistemi di intelligenza artificiale, la cosiddetto entry exit system, che è appena entrato in vigore, di cui se attraversiamo gli aeroporti maggiori italiani troviamo tracce, cioè con questi chioschi per chi entra senza bisogno di un visto, una sorta di visto all'arrivo con una preregistrazione. Ecco, c'è un altro sistema che si chiama ETIAS, che è per visti brevi da paesi che non hanno bisogno di una procedura di visto Schengen, sono alcune decine di paesi nel mondo, bisogna preregistrarsi online, come oggi facciamo noi se vogliamo andare negli Stati Uniti, per esempio, o nel Regno Unito. Si farà tra poco anche per venire in Europa. Dentro, integrato in questo sistema, in questa banca dati ETIAS, c'è un sistema di analisi del rischio che dirà: questa persona è a potenziale rischio di, per esempio, perché radicalizzazione, oppure di stare oltre il periodo del visto, quindi di diventare una persona migrante, di insediarsi. E sarà un sistema automatico che non è assolutamente possibile contestare poi per la persona, né tantomeno capire tendenzialmente per ora. Poi magari qualcuno vorrà farlo, ci sarà qualche strumento giuridico per provare a farlo, credo molto difficile. E un altro aspetto, per esempio, di controllo delle persone alle frontiere, riguarda tutti quei sistemi che anni fa erano emersi con alcuni progetti pilota finanziati dall'Unione Europea, per esempio di analisi dei sentimenti, analisi dell'espressione del volto per notare qualcosa sulle persone. Era un caso famoso, era emerso in un'inchiesta che avevamo fatto con diverse colleghe ormai 7-8 anni fa, era questa macchina lie detection machine, cioè una macchina per identificare le bugie, che serviva, era stata sperimentata alla frontiera tra Ungheria e Serbia per vedere se la persona migrante in ingresso che presentava per esempio un documento, e la macchina faceva un'intervista e in base ai movimenti del volto diceva: questa persona sta mentendo meno, su dove, da dove arriva, dove sta andando, per quale motivazione, una serie di cose. Diciamo che era stata anche bollata da diversi ricercatori, informatici ed esperti come pseudoscienza. E io adesso, quindi questo progetto sembrava un po' caduto nel dimenticatoio. Ecco, con il nuovo patto per le migrazioni, con tutta l'apertura di nuovi spazi e mercati, non possiamo escludere che anche progetti così evidentemente controversi, insomma, in qualche modo, con quella che si chiama polizia predittiva, vengano ripescati con tutto l'aspetto centrale dell'intelligenza artificiale, che è, cioè, uno degli aspetti anche molto problematici, cioè che ci sono grandi margini di errore e che spesso sono delle scatole nere in cui non si può guardare dentro cosa c'è, questi sistemi, e quindi contestarli per chi subisce una decisione avversa, che sia il rimpatrio, che sia il non ingresso, che sia la detenzione. E piuttosto che, come dicevi, la domanda di asilo, anche lì si apre un grande tema che riguarda anche, per esempio, l'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, che anche un po' sulla frontiera di suggerire, avviato negli ultimi anni alcuni progetti pilota per capire come si può, per esempio, identificare la lingua e quindi la provenienza di una persona utilizzando l'AI nella domanda di asilo. Le applicazioni quindi sono veramente tante e dovremmo, insomma, seguirle e monitorarle.
Grazie mille, siamo, appunto, sei stato molto molto chiaro. Purtroppo la puntata volge al suo termine, ma sono sicura che faremo altre puntate di approfondimento con te man mano che usciranno informazioni sulle varie tecnologie che controllano esseri umani in genere, in movimento e alle frontiere. E se tu hai qualcosa da aggiungere, se no la puntata la chiudiamo qui, con un grande ringraziamento alla tua partecipazione.
Grazie, grazie mille, e ci risentiamo, sicuramente ci sarà da aggiornarci e continuare a capire perlomeno cosa sta succedendo attorno a noi con tutte queste nuove normative.
Dai, grazie davvero degli approfondimenti e a prestissimo.
A presto.
سالك صوت بعيد سالك الرغى بكيان سكران وطاقة بليان عوني الناس ومتحميات عوني غاري ومكياج بالعجبة صوف عش قرطياج وصفان قطط لكاريات أقراصي طاطن بافيات موكو بلانا جهاليات بات القادي غاميات باجر ماليات وانا ما فيهاش وهرليك المانية كمات كاتالونية هلفي كوكو غالية برك مطابي في البالية ومسالك طوطو غاية ومسالي كرو غمكية سكران وبرقة بالية قولي الناس وفاهمية وقولي قاري ممكية في العشبة صوفيش قافية
Prima di passare il microfono ad Aria, trasmissione dedicata ai detenuti del carcere delle Vallette, ricordiamo proprio per questa domenica alle ore 16 un presidio in solidarietà agli arrestati dell'operazione contro compagne e compagni anarchici martedì, all'alba di martedì mattina, di cui 7 compagni e compagne sono in questo momento, si trovano in carcere, di cui uno, Bibi, si trova al carcere delle Vallette, 2 compagne si trovano ai domiciliari, altre indagate a piede libero. Quindi intanto solidarietà a tutte e tutti loro dai microfoni di Arraga e di Aria, e ricordiamo per le 16 di questa domenica il saluto in solidarietà a Bibi.
Ai se nai no, ai se nai no, ai sa nai no. Datte ano hito ni wa matteru hito ga iru.
I said no.